Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ed eccoci sulla Radio Vaticana, ben trovati, buon pomeriggio a tutti voi, saluto Silvio Anelli, tecnico del suono per questa diretta, in regia Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio, al microfono Fabio Colagrande. Si tiene oggi e domani al Centro Internazionale di Loppiano, ad Incisa in Valdarno, a Firenze, la tappa italiana di Insieme per l'Europa, un'iniziativa che da circa 10 anni riunisce movimenti e associazioni di diverse chiese cristiane dell'est e dell'ovest europeo, con l'obiettivo di offrire un contributo alla costruzione di un continente capace di unità e solidarietà. Più di 1200 partecipanti, di più di 60 tra movimenti e associazioni. Insieme per l'Europa non è un'organizzazione, ma un libero convergere di movimenti cristiani, cattolici, evangelici, anglicani e ortodossi, che, mantenendo ognuno la propria autonomia, agiscono insieme in determinate occasioni per scopi condivisi, portando il contributo ognuno del proprio carisma, della propria spiritualità. L'idea lanciata da Chiara Lubich nel 2002 e subito condivisa con entusiasmo da movimenti cattolici italiani e luterano evangelici tedeschi, è collaborare per rivitalizzare l'anima cristiana, appunto, dell'Europa, con lo scopo di indirizzare il difficile cammino dell'unità europea nella prospettiva voluta dai padri fondatori, e cioè l'Europa come famiglia di popoli fratelli, aperta sul mondo. Manifestazioni analoghe a quella che si svolge in queste ore a Loppiano si sono tenute o sono in programma quest'anno in decine di altre città europee, nel solco di un cammino iniziato a Stoccarda in Germania, con due grandi appuntamenti nel 2004 e nel 2007. Ma sull'importanza, sulla valenza di questo incontro di Loppiano, Adriana Masotti del nostro notiziario della sera ha sentito Severin Schmid del Movimento dei Focolari, che fa parte proprio del comitato promotore di Insieme per l'Europa.
Noi abbiamo fatto queste due grandi manifestazioni a Stoccarda 2004 e 2007 sotto la parola di Gesù, Matteo 5,16, che gli uomini vedano le vostre opere buone affinché lodino il Padre in cielo. Perché sentivamo che ogni movimento ha un dono di Dio, un carisma, anche come una risposta alle tante sfide di oggi. E abbiamo capito che possiamo operare meglio se abbiamo la comunione tra di noi. Abbiamo fatto l'esperienza che facciamo parte di una unica famiglia, di un unico popolo di Dio. Questo è stato a livello internazionale e abbiamo capito che il prossimo passo sarebbe di scendere più a livello nazionale, più locale, con questa comunione realizzata a livello internazionale. E per questo in quest'anno si stanno facendo 12 incontri nazionali. Era in Slovenia, in Croazia, sarà in Irlanda, in Francia, Germania, in Russia e così via. Per proprio questo messaggio di Stoccarda, questi sì che abbiamo pronunciato lì del nostro impegno per le società europee, che questi sì si incarnino a livello nazionale.
Ecco, perché questa scelta di scendere più, diciamo, nel locale?
Perché nel locale succedono le cose. Sul locale si fa l'esperienza, si cambia qualche cosa. Poi questo a livello internazionale è stato un annuncio, però la vita si vive sul locale, sul posto, nelle città e poi naturalmente ci ritroveremo probabilmente nel 2012 a livello internazionale per scambiarci queste esperienze fatte a livello nazionale e per testimoniare questo all'intero continente.
Ho visto che saranno due i temi fondamentali e cruciali che verranno affrontati dai vari interventi a Loppiano: fragilità e famiglia da una parte, povertà e economia dall'altra. Perché si sono individuati questi due grandi ambiti?
Ma penso per la loro attualità e anche perché si è visto che i movimenti hanno delle risposte concrete da dare a queste difficoltà, a queste sfide dei tempi di oggi.
Ma quale esigenza o richiesta anche storica si è voluto rispondere con questo cammino appunto iniziato nel 2004?
Ma il cammino ha vari inizi, ma se prendiamo i movimenti cattolici che si trovano soprattutto adesso all'Oppiano, un inizio era nel 98 quando il Papa ha invitato per la prima volta i movimenti in piazza San Pietro alla vigilia di Pentecoste e ha detto a loro che adesso i movimenti più o meno tutti nati durante la guerra o dopo la guerra hanno raggiunto una maturità e dovrebbero portare adesso frutti maturi di comunione e di evangelizzazione.
Era Giovanni Paolo II che aveva detto questo.
Da lì ha cominciato la collaborazione, la comunione tra i movimenti cattolici e nel 1999, dopo la storica firma sulla dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione tra la Chiesa cattolica e la Chiesa luterana, si sono incontrati per la prima volta i movimenti evangelici con i movimenti cattolici e lì tutto questo cominciava ad avere una dimensione internazionale e sempre più europea. Però è un cammino di amicizia in Cristo che ha iniziato, non è un'organizzazione. Avevamo l'impressione di, in tutti questi passi che sono stati fatti, di essere guidati dallo Spirito Santo. E un cardinale Lehmann della Germania, una volta ha detto: la velocità come tutto questo si è sviluppato, adesso siamo, come lei ha già detto, 250 movimenti di varie chiese, è un segno che è opera di Dio, perché solo Dio può accelerare così velocemente i tempi e mettere insieme in comunione realtà così diverse come sono questi movimenti.
È possibile dire che ci troviamo come di fronte a due facce della stessa medaglia? Da una parte la volontà di contribuire come cristiani al bene dell'umanità, dell'Europa in questo caso, e dall'altra quella di mettere in pratica il che tutti siano uno del Vangelo. Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, diceva che bisogna amare il movimento altrui come il proprio, quindi la ricerca dell'unità tra i cattolici e poi tra i cristiani.
Sì, è proprio così, sperimentare e vivere l'unità. E l'altro aspetto, l'altra faccia, è Dio opera concretamente attraverso questi doni, questi carismi che Lui dà agli uomini. Allora bisogna incarnare, bisogna arrivare a dare delle proposte concrete, anche che potrebbero diventare linee politiche ai vari problemi di oggi. E pensiamo tanti di questi semi si trovano in questi movimenti.
Quindi possiamo pensare che man mano matureranno sempre più anche iniziative, prese di posizione comuni su temi, non so, la vita, l'immigrazione, la giustizia.
Io penso di sì. Adesso tutto deve svilupparsi, però penso che il messaggio finale di Stoccarda 2007 è già una presa di posizione abbastanza chiara, per esempio sulla famiglia, l'impegno di lavorare per un'economia che tiene conto della solidarietà, l'impegno per l'ambiente, per la natura, per la vita.
Possiamo dire che si respira anche un clima nuovo tra i movimenti adesso rispetto, ecco, dal 98 si è fatta di strada.
Ma certo, sì. C'è ogni volta una tale gioia di incontrarsi, perché sentiamo che siamo creati gli uni per gli altri. Sperimentiamo quello che una volta Madre Teresa ha detto a Chiara: quello che tu fai io non posso fare, ma quello che io faccio tu non puoi fare. E questo ci riempie di tanta gioia, perché tutti ci sentiamo anche un po' inadeguati a affrontare le sfide di oggi, ma insieme ce lo facciamo.
E così abbiamo ascoltato proprio questa introduzione al nostro programma. Era Severin Schmid del Movimento dei Focolari, fa parte del comitato promotore di Insieme per l'Europa, e questa tappa italiana di Insieme per l'Europa a Loppiano si svolge oggi e domani. L'intervista era di Adriana Masotti. Abbiamo un po' capito il senso che ha questa idea lanciata da Chiara Lubich nel 2002, che si è concretizzata nel corso degli anni. Questa non un'organizzazione, ma questo convergere di diversi movimenti cristiani dell'Occidente e dell'Oriente insieme, che ognuno mantenendo la propria autonomia agiscono insieme per realizzare degli obiettivi, e si guarda soprattutto ovviamente all'Europa, al suo presente e al suo futuro. Ma siamo collegati nuovamente con Loppiano, questa volta con Valeria Martano della comunità di Sant'Egidio, studiosa dell'Oriente cristiano. Ben trovata, grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi per il vostro interesse, per questa nostra iniziativa.
Prima giornata di questo incontro Insieme per l'Europa a Loppiano, intanto mi diceva a microfoni spenti che già come dire, si è radunata molta gente, sono molte le persone
che si
accingono a partecipare.
Sì, mattina, che stanno arrivando un po' da tutta Italia, dai vari movimenti, comunità e associazioni che partecipano, sono circa una cinquantina e sono circa, si aspetta un po' più di un migliaio di persone. Direi che già sono tutti quanti allegramente radunati davanti all'auditorium di Loppiano, il sole è splendido, e quindi aspettiamo di iniziare questa giornata.
Ecco, dunque, tappa italiana di questo movimento fatto di tanti movimenti, ma soprattutto, lo abbiamo già detto, un momento di incontro davvero tra realtà della Chiesa d'Occidente e della Chiesa d'Oriente, tra diversi cristiani, cattolici, evangelici, anglicani e ortodossi. Ecco, a lei, che è appunto è esperta dell'Oriente cristiano e del dialogo tra cattolici e ortodossi, chiedo qual è la valenza davvero ecumenica di questo movimento?
Io direi che Insieme per l'Europa ha l'ecumenismo un po' nel suo DNA, un fatto costitutivo. Credo che dobbiamo partire da quando Giovanni Paolo II diceva che l'Europa ha due poloni, l'Oriente e l'Occidente, e noi credo che questo Insieme per l'Europa abbia voluto recepire questo, sulla scia del movimento iniziato da Giovanni Paolo II di fraternità tra movimenti, nuove comunità cristiane, cattoliche all'inizio, noi abbiamo voluto vivere questo spirito guardando all'Europa tutta. Quindi l'Europa dell'Est e dell'Ovest. Per noi di Sant'Egidio, che torniamo adesso da Cracovia, dove abbiamo avuto un grande incontro di dialogo tra le religioni e abbiamo potuto toccare con mano e vedere anche che parte importante che ha l'Est dell'Europa, tutta la tradizione dell'Oriente. Credo che veramente noi non possiamo pensare ad un'Europa unita senza pensare ad un'Europa dello spirito, senza tener conto anche delle tradizioni dell'Oriente, delle tradizioni del Nord Europa, quindi delle denominazioni evangeliche, e Insieme per l'Europa è forse la prima volta di questo incontro di movimenti, di comunità, di denominazioni cristiane diverse, che si riuniscono per conoscersi, per parlare, per convergere su alcuni temi. Stoccarda 2007 si concluse con questo impegno per l'Africa, per esempio. Effettivamente l'Europa dello spirito non è solo una parola, deve essere anche un fatto, un incontro, un convergere di cristiani, di credenti, quindi questo ci sembra un po' essere uno spirito importante.
Tra l'altro è proprio la strada che sembra aver preso negli ultimi anni l'ecumenismo. Ricordo che alla seconda grande assemblea ecumenica di Sibiu si parlava proprio dell'ecumenismo come che funzionava mettendosi insieme per perseguire delle finalità anche di tipo sociale, no? La tutela della dignità dell'uomo, la pace e le esigenze sociali come l'accoglienza degli ultimi. Su queste cose l'amicizia, la collaborazione funziona.
Su queste cose l'amicizia funziona, e io vorrei dire che noi speriamo che anche dall'incontro di oggi e domani ne venga una spinta ulteriore. Lei sa bene, ne avete già parlato, che questi incontri si stanno svolgendo in tutta Europa. Noi sentiamo come cristiani che abbiamo una missione di unità e di pace, che dobbiamo consegnare all'Europa e che dobbiamo vivere dentro l'Europa. In un momento storico non possiamo nascondercelo, piuttosto complesso, piuttosto difficile, in cui invece sembrerebbe che tante cose portino ad abbassare la a guardare soltanto sé, a proteggersi dall'altro, a vedere l'altro, l'immigrato, lo straniero, colui che cerca di condividere qualcosa anche del benessere e anche dei valori democratici che l'Europa ha costruito. Siamo molto tentati, mi sembra, la cronaca degli ultimi mesi ci parla di notizie di tristi, di chiusura, di respingimento e di allontanamento. Allora invece ci sembra molto importante che convergano insieme coloro che hanno a cuore che l'Europa, che è stata un segno di pace, rimanga e continui ad essere un segno di pace. In questo senso noi oggi ci ascolteremo molto l'un l'altro, oggi e domani. Ci saranno le relazioni dei presidenti e dei vertici dei vari, domani mattina ci sarà l'intervento di Salvatore Martinez, di Maria Luce del Movimento dei Focolari, di Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio, e accanto a questo saremo anche Remonda, che è il successore di Don Oreste Benzi dell'Associazione Giovanni XXIII, e la coppia dei Volpini che dirige Notre Dame. Sono i cinque movimenti che hanno dato che sono stati promotori di questo incontro, ma accanto a questo parleremo di tante iniziative che vengono svolte quotidianamente dalle comunità nella vita quotidiana, quindi parleremo di accoglienza agli immigrati, del lavoro per i disabili, parleremo del programma Dream per l'AIDS in Africa, a cui è impegnata la comunità di Sant'Egidio, anche perché noi crediamo ad un'Europa come diceva lei prima, cioè qualcosa che non è solo per star bene fra noi. C'è un patrimonio da spendere, da dare agli altri.
Ecco, si parla molto spesso, intanto mi correggo, l'Assemblea Ecumenica di Sibiu era la terza, lo dico per la precisione, e dicevo, si parla molto spesso della discussione tra mondo della politica e Chiesa Cattolica. Qui in questo senso abbiamo dei cattolici laici, dei cristiani laici che si impegnano per tutelare dei valori e per farli diventare concretezza nella società. Forse questa è una strada di cui si parla poco sui giornali, ma è una strada che funziona davvero e realizza qualcosa di, come dire, di concreto, no?
Io credo che sia molto giusto. Forse questo appunto buca poco il video, perché a volte le buone notizie bucano meno di qualche notizia cattiva. Però c'è un grande vissuto, veramente, e anche raccogliendo le esperienze che oggi e domani condivideremo in questo incontro, io anche come testimonianza personale resto edificata dal vedere quanto oro c'è. Appunto, quante famiglie che si aprono l'accoglienza, quanto lavoro che c'è di uomini e donne di buona volontà che lavorano, che credono in un'Europa che non si fondi soltanto sul mercato o che non si fondi appunto soltanto sulla paura dell'altro, sul proteggere il proprio benessere, ma credono che si possa vivere una vita spesa per gli altri accogliendo chi ne ha bisogno. Penso per esempio appunto a tutto il lavoro della vita della famiglia, che va dai disabili agli anziani ai bambini. Penso appunto quando questo viene moltiplicato, però come questo appunto è un documento finale, si conclude con un camminiamo insieme con uomini e donne di buona volontà, istituzioni anche del mondo sociale e politico, ma camminiamo insieme per. E qui noi ci siamo dati una serie di obiettivi che sono appunto quelli di accoglienza, un'Europa accogliente verso chi cerca una vita migliore, un'Europa giusta con chi è povero, che accoglie la vita del debole, del fragile, del disabile. Ecco, io credo che ci sia molto da fare su questo campo.
Grazie davvero a Valeria Martano della comunità di Sant'Egidio, che sta partecipando proprio a Loppiano a queste due giornate insieme per l'Europa. Buon lavoro e grazie per questo reportage anche.
Grazie, arrivederci.
Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione odierna, proprio queste due giornate che si svolgono al Centro Internazionale di Loppiano ad Incisa in Valdarno, Firenze, la tappa italiana di Insieme per l'Europa, un'iniziativa che riunisce movimenti e associazioni di diverse chiese cristiane dell'est e dell'ovest europeo con l'obiettivo di offrire un contributo alla costruzione di un'Europa capace di unità e solidarietà. Grazie a Severin Schmidt del Movimento dei Focolari, a Valeria Martano di Sant'Egidio, grazie ad Adriana Masotti per la collaborazione a questa trasmissione. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Ora, come sempre, ascoltiamo i titoli del TG1, poi nella seconda parte di questa trasmissione ancora una voce da Loppiano, quella di Salvatore Martinez. Facciamo in tempo sia ad ascoltare i titoli del TG1 delle 13:30 di oggi.
il saluto dei commilitoni ai 6 parade La Folgore, in corso l'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'attentato. Domani mattina l'arrivo in Italia delle salme, diretta del TG1, lunedì funerali di Stato e lutto nazionale. L'addio con rito islamico a Sanaa, la 18enne uccisa dal padre a Pordenone, la mamma accusa a colpa del fidanzato. Rissa tra filippini ubriachi in un appartamento a Milano, un morto e un ferito grave, la lite scoppiata per futili motivi. Influenza A, scuole chiuse solo per casi gravi e contagio diffuso, in un documento anche le regole igieniche da rispettare per la prevenzione. Ancora guai con il fisco italiano per Diego Armando Maradona, sequestrati orecchini da 4.000 euro l'argentino in Italia per dimagrire. E buongiorno dal TG1, sono ore di grande commozione tra i militari del contingente italiano a Kabul per l'ultimo saluto ai 6 paracadutisti della Folgore uccisi nell'attentato di 2 giorni fa. Una cerimonia religiosa precederà il rientro delle salme in Italia e nei prossimi giorni il rimpatrio anche dei 4 soldati feriti. Sentiamo Marilu Lucrezio.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi, l'abbiamo ascoltata con qualche minuto di differita. Io ringrazio a questo proposito Silvio Anelli in console per questa diretta, in regia Efa Rorman e Maria Serena Tullio, Fabio Colagrande sempre al microfono con voi in questo sabato 19 settembre 2009. Vi ricordo che l'informazione della Radio Vaticana arriverà tra circa 30 minuti alle 14 con il nostro notiziario, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Riprendiamo il tema di oggi, Insieme per l'Europa, questa iniziativa che vede riuniti movimenti, associazioni di diverse chiese cristiane, la tappa italiana di questa iniziativa proprio in questi giorni a Loppiano, oggi e domani. Abbiamo già parlato con Movimento dei Focolari, Comunità di Sant'Egidio, due realtà che fanno parte di questi movimenti, associazioni che si stanno ritrovando, più di 60, più di 1.000 i partecipanti, anche se la realtà Insieme per l'Europa è fatta da tantissime associazioni e movimenti di tutta Europa. Ma ora sentiamo proprio la voce del Presidente nazionale di Rinnovamento nello Spirito, Salvatore Martinez, che in queste ore appunto è a Loppiano e che è al telefono con noi. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Grazie Presidente Martinez per essere con noi.
Buongiorno a tutti voi e ai radioascoltatori.
Le chiedo subito, che tappa rappresenta questa di Loppiano nei 10 anni di collaborazione tra movimenti e aggregazioni laicali?
Giovanni Paolo II nel 1998, in occasione della Pentecoste, che oggi viene ricordata come la Pentecoste dei movimenti, ebbe a dirci: dinanzi a voi si apre una nuova tappa, quella della maturità ecclesiale. Sono passati ormai 11 anni, di tappa in tappa, di meta in meta, noi ci avviciniamo sempre di più al raggiungimento del desiderio di Gesù, che tutti siano uno. L'unità è un fine, il mezzo attraverso il quale la raggiungiamo visibilmente è nell'unica modalità che la Chiesa ci ricorda da 2000 anni, e cioè stare insieme, costruire quella spiritualità della comunione tanto cara a Giovanni Paolo II e ribadita poi da Benedetto XVI. In un tempo in cui le diversità, le differenze vengono accentuate, sono soltanto sorgente di contrapposizioni, di violenze, di inimicizie, noi vogliamo invece, nello sguardo della Pentecoste, nello sguardo dello Spirito, dire invece che ci sono uomini, donne che vogliono riconciliare gli opposti, che non hanno paura di esaltare le differenze, i carismi, i talenti, le culture, le etnie, perché queste possono essere ricondotte in unità. Questo non è un disegno umano, è un disegno divino, è opera di Dio, ma noi dobbiamo permettere allo Spirito di Dio di realizzare tutto questo. Ecco perché non ci stanchiamo di ritrovarci, non ci stanchiamo di riconoscerci fratelli, non ci stanchiamo di procedere di meta in meta, di tappa in tappa. Questa è certamente la grande sfida della maturità ecclesiale.
Presidente Martinez, cosa manca ancora all'Europa per essere quell'Europa dello Spirito voluta da Giovanni Paolo II e poi ora da Benedetto XVI?
Manca un'anima. Giovanni Paolo II lo intuì chiaramente, gli ultimi suoi messaggi, gli ultimi suoi scritti, i discorsi delle sue ultime visite pastorali lo annunciavano drammaticamente. Bisogna costruire un'Europa dello spirito. Questo è un tema oggi tanto caro a Benedetto XVI, ma perché si possa costruire un'Europa dello spirito, noi dobbiamo promuovere una nuova cultura. Io direi una nuova dimensione interiore, spirituale dell'uomo, e non più quell'uomo ad una dimensione che Jean-Marc Hughes oltre 40 anni fa individuava, un uomo frammentato, un uomo ripiegato, un uomo senza speranza. Questo è un po' il volto della nostra Europa, che appare come una madre invecchiata sotto il peso di tanti secoli. Noi dobbiamo ritrovare freschezza, entusiasmo, voglia di vivere, voglia di trasmettere il desiderio di vita alle nuove generazioni a partire dai valori dello spirito. L'umanità sembra essere come quell'uomo che è uscito fuori di casa e non riesce più a ritornare in casa propria perché ha smarrito le chiavi per rientrare, non può più riaprire la porta. Ecco, noi riteniamo che questa porta sia Cristo e queste chiavi siano proprio la dimensione spirituale, un uomo più interiorizzato, un uomo più capace di silenzio, un uomo più capace di meditare su ciò che è bene, su ciò che è male, quindi saper discernere. Ecco, trasmettere alle nuove generazioni queste ragioni di vita, queste ragioni di speranza è la grande sfida dell'uomo europeo, una sfida che si è ancora di più accentuata sotto i colpi implacabili di una tecnologia, di una scienza, di una modernità, di un'etica che sembra volersi affrancare completamente da Dio. Per questo i movimenti possono svolgere un ruolo fondamentale. Dire insieme per l'Europa significa unire le nostre forze, le nostre virtù, i nostri carismi per costruire una nuova cittadinanza europea. È una cittadinanza dello spirito, bisogna ridare cittadinanza ai valori dello spirito. Allora l'uomo torna a respirare, torna a rivedere il sole che sorge, torna a vedere nel futuro il bene che manca, piuttosto che il male evidente.
Ecco, Presidente Martinez, dal vostro punto di vista, a quali risultati concreti e in quali settori potrà arrivare questa collaborazione a servizio della dignità dell'uomo? Voi parlate allo piano di fragilità, famiglia, economia, povertà.
Sicuramente rieducare alla vita, e la parola vita si può coniugare in tanti modi, vita sociale, vita familiare, vita economica e vita politica. Il tema della vita è un tema dominante, mercificata e contraffatta, è tecnicizzata e manipolata, ma la vita è sacra, così come sacra è la dignità dell'uomo. Allora guardare a queste realtà, a queste povertà, ma direi anche a tutte le ricchezze negate, è un dovere, e la coscienza ecclesiale si sta risvegliando e sempre di più deve risvegliarsi. Questa cultura della vita, io ritengo, viene fortemente alimentata nella vita dei movimenti, perché questa educazione permanente ai sentimenti, alle memorie, alle relazioni, sono un po' le nostre pedagogie, accentuate con caratteristiche diverse nell'una o nell'altra realtà. E pertanto bisogna proprio rieducare alla fede e trasmettere la fede a partire da un disegno comune, da una visione comune della storia, e ritengo che questo tema possa certamente abbracciare le grandi sfide del nostro tempo. Ce n'è poi un altro che è strettamente connesso ed è la cultura del dialogo per costruire una pace vera, uno sviluppo sociale adeguato, ed è un altro tema dominante per le politiche sociali della nostra Europa. Ma ci sono tanti modi di servire il bene comune, di alimentare il bene comune. I movimenti lo fanno talvolta in silenzio, attraverso le loro opere, attraverso le realtà diffuse sul territorio, ma alimentano costantemente questo disegno di rinnovamento, di ricostruzione di una cittadinanza che sia solidamente fondata su una identità, su una tradizione, su una cultura che i nostri padri ci hanno consegnato. Giovanni Paolo II intuì questo disegno proponendo in modo così evidente il kairos, la grazia, la bellezza dei nostri movimenti. Nello stare insieme noi non vogliamo ribadire alcuna primazia o supremazia, diciamo soltanto che abbiamo riscoperto nella nostra vita, e lo proponiamo ai nostri amici, ai nostri fratelli, la possibilità di essere uomini autenticamente e di vivere bene il nostro tempo.
Possiamo dire dunque che anche dietro questo raduno c'è una sorta di sguardo unitario dello spirito che vi fa ritrovare insieme.
È nello sguardo unitario dello spirito che noi ci ritroviamo, ed è nel desiderio di recuperare uno sguardo unitario che noi rinnoviamo di anno in anno il nostro stare insieme, perché la diversità deve ricondursi ad unità e abbiamo bisogno di luoghi, Stoccarda, Loppiano, fra due settimane Caltagirone nel segno di Don Luigi Sturzo, noi abbiamo bisogno di luoghi che poi diventano anche piattaforme di laicità, luoghi profetici dove testimoni, modelli di vita vengono veicolati e rinnovano la storia, cambiano la vita delle persone. Questo lo facciamo, ritengo, ormai di anno in anno con grande generosità e rispetto gli uni degli altri, perché nel dono dell'altro lo Spirito fa vedere ciò che manca al mio essere Chiesa, al mio essere cristiano. E noi siamo una fraternità in relazione e più sperimentiamo la mistica, la dinamica spirituale di queste relazioni e più siamo capaci di rinnovare la storia.
Presidente Martinez, grazie ancora una volta per essere stato con noi.
Anch'io vi ringrazio e speriamo di annunciare altri incontri come quelli che stiamo vivendo in questi giorni a Loppiano.
E dunque ringraziamo ancora Salvatore Martinez, presidente nazionale di Rinnovamento nello Spirito. Con la sua testimonianza da Loppiano chiudiamo questa puntata di oggi di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato proprio a questo incontro Insieme per l'Europa 2009, in svolgimento presso il Centro Internazionale di Loppiano vicino a Firenze. Ci sono rappresentanti di movimenti, associazioni e nuove comunità cristiane. L'obiettivo è proprio quello di costruire un'Italia e un'Europa capaci di unità e umanità, aperte alle sfide della ricomposizione sociale, dell'accoglienza, della pace. Ci fermiamo qui, grazie ad Adriana Masotti per la collaborazione. Fabio Colagrande vi saluta, ma tra pochissimo cambieremo argomento, restate sintonizzati perché abbiamo ancora tempo per parlare di un festival teatrale che si svolge a fine mese a Lucca, che si intitola I Teatri del Sacro.